Cominciamo il messaggio «Il mondo pronto per un dittatore mondiale che porti, tra virgolette, ordine, prosperità e diritti per tutti». Condividiamo questa notizia da Inside Over, che dice «Rivolte, instabilità e crisi politiche, un mondo sul punto di esplodere». Una settimana di fuoco. Non c'è altro modo per definire quanto accaduto in questi giorni in ogni angolo del mondo, dove sembra che le crisi abbiano deciso di esplodere nella loro massima violenza proprio tutte insieme, come in un'unica, quanto inquietante strategia. Nessuna area del mondo si può dire immune da questi sommovimenti. E poi l'articolo dà una lista di zone del mondo, paesi dove ci sono queste crisi e rivolte, è veramente sul punto di esplodere.
Beh, sicuramente molti di voi avete seguito le notizie mondiali, va bene, è inutile ripeterle, va bene, le notizie importanti sicuramente venite bombardate tutti i giorni, solo bisogna pregare e sapere cosa c'è dietro. Comunque diamo una veloce occhiata alle notizie più significative. Per quei fratelli che magari non sono aggiornati, cominciamo dal nostro continente qui, Sud America. Oggi vorrei parlare un po', fare un po' una panoramica delle nazioni mondiali, va bene? E la domanda è questa, e questo è il messaggio che il Signore mi ha dato. È il mondo pronto per un dittatore mondiale?
Sì.
Qui le cose vanno al galoppo, alla velocità di internet, alla velocità del click su internet, qui si viaggia, ormai tutto va alla velocità dell'internet.
Sì.
Allora andiamo in Ecuador, c'è il messaggero di Roma, scrive, ce l'hai Angela?
Sì.
Ecuador.
Dice, sindaco legato e trascinato con un pick-up, non aveva fatto riparare una strada.
Sì, devi leggere il titolo in inglese prima.
Quello è del Nasdaq, dice Ecuador arrests rise to 477 during unrest.
Ecco, quindi 477 arrestati in Ecuador durante proteste. E il resto, rileggi il resto, il sindaco?
Quello del messaggero dice il sindaco in Ecuador legato e trascinato con un pick-up. Non aveva fatto riparare una strada.
Capito? Cioè, questo sindaco è stato eletto con la promessa di riparare una strada.
Ai.
Non l'ha riparata, l'hanno attaccato dietro a una pick-up, cioè una camionetta, l'hanno trascinato per la città. Dopodiché, ospedale, credo che sia sopravvissuto. Cioè, questo è il mondo dove sta andando adesso. Questo sindaco sicuramente ha sbagliato, non c'è dubbio. Ma non c'è più rispetto per le autorità, no?
Sì, sì, sì.
Capito? Non c'è rispetto, non c'è quella... Una volta, quando io ero giovane, queste cose non ci avreste neanche creduto. Okay? Il sindaco non ripara la strada, attacca una camionetta, lo trascini per la città.
Non si risolve
scherzando.
Niente così.
Ne stiamo scherzando. Allora, un articolo, il prossimo articolo.
La Bolivia?
Sì.
La Paz Bolivia is short of water as Bolivia suffers.
It's worst. La Paz, capitale della Bolivia, c'è una mancanza d'acqua, mentre la Bolivia, come l'Ecuador, sta attraversando i suoi momenti peggiori. With melting?
With melting glaciers and mining, Bolivia's water is running dangerously low.
Dice, con i ghiacciai che si sciolgono, non vedo cosa c'entra questo, perché deve mancare l'acqua, perché deve mancare l'acqua in Ecuador che
giusto.
Si sciolgono i ghiacciai, vedi, stanno mischiando, sempre devono mettere... come si dice, salviamo il pianeta, che certo, ma non è al modo dei politici che si salva il pianeta. E dice, però dopo dice, per via delle miniere, l'acqua della Bolivia, non c'è poca acqua da bere, questo è giusto. Va bene, in tante nazioni, Sud America, Bolivia, Cile, altri posti, hanno tantissime miniere e per produrre l'oro, il rame, ci serve fiumi di acqua per lavare queste cose. Fiumi di acqua che la nazione non ha. E allora cosa fanno questi capitalisti? Comprano interi fiumi e li usano per produrre metalli. E però l'agricoltura, infatti, qui giri per le strade e vedi cartelloni, l'acqua è del popolo, non delle multinazionali. Quindi il capitalismo sta facendo gli errori del comunismo, il comunismo gli errori del capitalismo, si possono dare la mano. E chi soffre? I popoli. Poi fanno le rivoluzioni e allora questa è la Bolivia. Usciamo dal Sud America? Okay. Andiamo in Africa, andiamo in Medio Oriente. Qui c'è un articolo del Reuters sul Libano.
Thousands take to Lebanon streets in third day of anti-government protest.
Allora, migliaia nelle strade a protestare contro il governo in Libano. Questo è il Libano, sarebbe a diciamo nord oriente di Israele, questo è il Libano. E quindi ci sono proteste contro il governo. Stiamo facendo una panoramica, piccoli esempi, no? Di quello che succede praticamente dappertutto, che tutti i popoli vogliono buttare giù il proprio governo. E le cose stanno aumentando. C'è sempre stato, ma adesso stanno aumentando. Spostiamoci un pochettino più sud-est, andiamo in Iraq. Allora, ANSA.
Non ce l'ho questo.
Iraq, proteste, non ce l'hai, no. Ce l'ho io. In Iraq, dice l'ANSA, le proteste salgono a 42 morti in Iraq. Questo è fresca, è arrivata oggi. Questo qui, questo l'ho trovato oggi. Proprio adesso in Iraq si stanno facendo proteste. In Iraq, 42 morti perché protestano contro il governo.
Wow. Ai.
È grave, no? Quindi
ai.
Qui lo ha detto un alto funzionario governativo, va bene, che ci sono tutti questi morti. Quindi Iraq vogliono cambiare il governo. Vogliono cambiare in Bolivia, in Ecuador. Andiamo in Europa adesso. Sto prendendo nazioni a caso, va bene, giusto per dare una piccola idea. Europa, Spagna, Barcellona. E allora c'è
Rai News.
Un articolo di Rai News
che dice: Catalogna, scontri a Barcellona e Madrid, cariche dei Mossos, gravissimo un agente.
Quindi Barcellona, che sarebbe la Catalogna, vuole separarsi, un po' come la Lega Nord Italia vorrebbe, ma non può separarsi dall'Italia, non ci riesce, perché ci sono troppi meridionali al nord e non vogliono separarsi, per cui non possono separarsi. Infatti da Lega Nord è diventata la Lega, perché adesso si è sparsa anche al sud, e ciao. In Spagna c'è lo stesso problema, la Catalogna, che è la parte più ricca della Spagna, va bene, e la città principale della Catalogna è Barcellona, che sarebbe come in Italia Milano. Milano è il motore dell'industria italiana, Barcellona è il motore della Spagna. E vuole separarsi la Spagna col fischio che li fa separare, perché sennò è già va in bancarotta la Spagna. Quindi motivi finanziari, politici, culturali. Allora, scontri a Madrid, anche a Madrid scontri per la Catalogna. Va bene, e poi naturalmente l'Europa, sapete la situazione, c'è caos dappertutto, Ungheria, Polonia che non vanno d'accordo con Bruxelles, Italia non ne parliamo, la Grecia si stanno ammazzando cani e gatti lì contro la polizia, insomma l'Europa è una pentola a pressione che sta per esplodere. Spostiamoci in Asia.
Sì.
Andiamo in Hong Kong, va bene.
Hong Kong. Hundreds of protesters return to streets as metro and shops shut after violence.
Allora, dice, in Hong Kong centinaia di migliaia, nessuno li può contare, di gente che protesta, tornano nelle strade mentre la metropolitana, i negozi vengono chiusi dopo la violenza. Va bene, è così.
Questo continua da mesi a Hong Kong.
Sì, continua da mesi. E la Cina si è lì che, capito, morde il freno, no? Vorrebbe mandare i carri armati, ma non può perché l'opinione pubblica mondiale e dopo si volge. Dopo magari gli mettono le sanzioni contro la Cina, capito? L'America non aspetta altro. E così la Cina c'ha tutti i carri armati alle frontiere, poi in 5 minuti fa come ha fatto Tiananmen, va bene? Che dicono 20.000 morti a Tiananmen, dicono. Chi dice di più? Chi dice? Il governo naturalmente non li ammette, però fonti indipendenti dice che i morti sono stati a migliaia a Tiananmen, però solo che non te lo dicono, no? Va bene, insomma la lista sarebbe lunghissima.
Sì,
va
sì,
bene.
Sì.
E adesso arriviamo al Cile. Cile sì. E Sud America, nostra zona. Noi operiamo zona Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Perù. Questa è tutta la nostra zona, quindi questa è, siamo abbastanza familiari con queste zone. E a volte siamo qui, a volte siamo là. Va bene, dove c'è bisogno. Grazie, Signore. Allora, che è successo in Cile? Le ultime statistiche, Dora ha controllato stamattina, no?
Sì.
Allora, i civili morti sarebbero 19?
Sì.
Va bene, 11 nell'incendio che si sono suicidati, sono andati lì per rubare tutto. E dopo aver rubato hanno dato fuoco all'edificio. Mm-hmm. Questi criminali,
vandali.
Insomma. Beh, se devi rubare il cibo devi bruciare anche l'edificio, no? E non è... Mm-hmm. E infatti è pericoloso che la gente può morire negli incendi e sono morti loro stessi. 11 di questi che hanno invaso per rapinare tutto sono morti.
Ma per sbaglio?
Sì, quindi praticamente totale dei morti sono 8. Però di questi 8 che sono rimasti, 3 sono uccisi, stati uccisi da militari, lotte, difese, si ammazzano tra di loro. Mm-hmm. 3. Uno della polizia, che sono 4. E 4 sono morti in incidenti di automobilistici, di transito, eccetera. Mm-hmm. Quindi il totale
durante
le proteste, sì. Quindi il totale dei morti effettivi sono stati 4 in tutto il Cile. Okay. Perché dico questo? Adesso lo capirete mentre andiamo avanti. I feriti sono stati 102 civili e 95 nella polizia, quindi sono abbastanza quasi bilanciate. Mm-hmm. Va bene? Se facciamo un paragone con la Cina, Tiananmen, si dice che sono morti 10-20 mila, chi dice di più? Diciamo circa 10 mila, abbastanza, 10 mila, 9 mila, sufficiente. Il governo naturalmente sta zitto, non dice niente, ciascuno decide se sono 10 o 20 mila o quello che sono, la cifra che più circa è più che altro 10 mila comunque. Della polizia quasi nessuno.
In Cina?
In Cina. Cioè, per fare un paragone tra quello che succede in Cile e quello che è successo in Cina.
Cioè in Cile vuol dire che la popolazione è più violenta della polizia?
Dove?
In Cile.
In Cile sì. In Cile certo, perché la polizia qui è sudamericana, non è cinese. Mm-hmm. Polizia qui gira rigira, sono molto... sono anche cristiani la polizia qui. Qualcuno di loro sono... c'è qualcuno cattolico, qualcuno evangelico, cioè... Invece in Cina la polizia là è come la polizia nazista, una cosa così, no? Come il KGB, come l'era sovietica. Quindi là sono comunisti, non si parla di Dio, cioè è un'altra mentalità, è assolutamente un'altra cosa. Voglio fare questo paragone, va bene, come... perché stanno circolando un sacco di bugie politiche, chi tira a destra, chi tira a sinistra, chi accusa quegli altri di fascismo, chi accusa questi qua di stalinismo, insomma non è che si capisce dove è la verità.
È vero, sì.
Ognuno giudicherà in base alle sue scelte politiche. Io ho la mia scelta della Bibbia, Gesù, il Vangelo, e non credo a nessuno. Io non credo a nessuno. Va bene, se non vedo, non credo. Va bene, poi c'è un giornale che dice New York Times. Sì. New York Times c'è un articolo che l'ho trovato stamattina e dice New York Times di qualche giorno fa, due o tre giorni fa, dice New York Times in Cile l'opposizione rifiuta di incontrare il presidente.
Perché?
Perché?
Perché il presidente ha chiamato a parlare con tutti i partiti politici per mettersi d'accordo.
Subito, appena sono scoppiati i tafferugli, lui ha chiesto subito scusa, perdone, dice d'accordo, perdonatemi, abbiamo sbagliato. Aumenteremo le paghe, infatti l'hanno aumentato abbastanza, stanno aumentando tutto, dove prenderanno i soldi non si sa, però... ha chiesto perdono a Dio, ha chiesto perdono al popolo,
sì.
ha pregato Dio di aiutarlo. Insomma, questo è un presidente cristiano.
Sì.
È un politico, non è un missionario. Cioè, nella politica, capito? Però, questo è cristiano, è contro l'aborto, è contro le perversioni sessuali.
Sì.
Invece l'opposizione, le sinistre atee, socialiste, marxiste, sono pro-aborto. Perversioni sessuali a favore, eccetera. Va bene? E quindi, certo che i politici, non esiste politico missionario, politico discepolo di Cristo, però c'è il politico che è un pochettino più cristiano, che è contro l'aborto, e quell'altro che è un pochettino più verso il diavolo, che è a favore dell'aborto. Adesso a Nova York hanno messo una legge che puoi abortire a 9 mesi. Altro che feto, quello, il bambino esce gridando, piangendo, vuole il latte. No, adesso lo uccidono, dice, perché la mamma ha diritto del suo corpo. Sì? Aspetta che Dio ti mette le mani addosso, cara mamma, se non ti penti. Quindi, va bene, quindi ci sono alcuni articoli.
Quindi dicevi che l'opposizione rifiuta di incontrare il presidente Piñera, perché?
Sì, e poi c'è, arrivo lì. Poi c'è un articolo di Reuters che dice Piñera, il presidente cileno, chiede perdono ufficialmente per ai manifestanti. Poi c'è un articolo France 24 che dice 1 milione di gente che protesta chiedono che il presidente si dimette. Mm-hmm. E questo articolo di France 24, l'articolo cita che Piñera dice è aperto a parlare di unità nazionale, cercare di alzare le stipendi e tutto, e poi dice chiede aiuto a Dio. Cioè, quindi qui vediamo un po' la lotta tra il bene e il male, la luce e le tenebre, non che Piñera è un discepolo, un apostolo, no, però sta cercando di ragionare. Ora, c'è una Anna stamattina, la sorella, dolce sorella Anna di Roberto, che è sempre a nostre preghiere. Ci ha inviato un audio. Cosa diceva l'audio più o meno?
Ha detto che questo messaggio audio gira in Italia, in WhatsApp, altri fratelli l'hanno confermato, e una persona, una donna che parla in italiano, dicendo che...
Si presenta come se vive in Cile.
Si presenta come se lei come capisce lei, bene cosa succede in Cile, perché lei è lì. E dice che ci sono militari che stuprano le donne, che torturano persone nei centri di tortura, che è tutto organizzato dal governo e così via.
Sì, questa qui è fuori di testa, perché noi siamo qui in Sud America, siamo in questa zona più o meno, e non è vero niente, perché i giornali e le televisioni locali non ne parlano, quindi ne parla solo questa qui dall'Italia, che poi fa finta di essere in Cile, se poi lo è o non lo è, mi sembra più una montatura delle sinistre questa qua.
Sì, sì, va fa bene. Sembrare che i militari sono così crudeli e che uccidono tante persone.
Cioè, praticamente sembra quasi che Piñera e i militari e la polizia hanno organizzato queste cose per violentare le donne. Hanno trasformato stazione della metropolitana in centri di tortura, ma qui non si sente queste cose.
No, niente così. No. Anzi, al contrario, è la popolazione che è violenta, realmente.
Sì, abbiamo visto qui dei filmati, sono dei criminali vestiti con le maschere che vanno in giro a picchiare i militari, a bruciare i negozi, a bruciare le banche.
E le stazioni del metro sono bruciare, state...
Mi ha telefonato un nostro amico che dice io sono qui, e fa, dice hanno bruciato delle macchine davanti alla mia...
dove io abito.
Dove io abito, e lui ha un negozio di meccanica, e dice è terribile qua, e... Cioè i manifestanti, le violenze sono scoppiate in tutto il paese nello stesso giorno, in concomitanze, in migliaia di paesi, in migliaia di città. Allo stesso tempo, quindi questa qui è una cosa organizzata.
E
adesso arriva, adesso ci arriviamo, adesso arriva questa qua, questa dolce voce italiana, e dire io conosco il Cile, non dice sono in Cile, però dice io conosco, io qua, io so di persone, però probabilmente non c'è, e lì magari a Rimini bere Coca-Cola questa qua, quindi è una bugiarda questa qui, non è vero niente. Sto dicendo che la gente non soffre, non sto dicendo questo, sto dicendo che gli stipendi sono giusti, le pensioni, non sto dicendo questo.
Sì,
la gente che protesta ha ragione di protestare, è ragionissimo, pensioni sono basse.
Sì.
I ricchi sono straricchi, egoisti, avidi e prepotenti, i ricchi come in Italia, come dappertutto. Capitalismo selvaggio, capitalismo del diavolo, non c'è dubbio. Però attenzione che il comunismo, il socialismo, il marxismo non è meglio. La differenza è che il capitalismo, diciamo, opprime i poveri apertamente tramite le banche, è ovvio. Però il comunismo li opprime di nascosto. Cioè prima va al potere, con Lenin, prima c'è la fase leninista, con Trotsky, poi c'è la fase stalinista, capito? Poi arriva, c'è la fase dei gulags, campi di concentramento. Poi c'è la fase dello sterminio a milioni, quelli che non sono d'accordo. Questo è il comunismo. Solo che all'inizio, va bene, si presentano come una politica di pace. Loro vogliono la dittatura del proletariato, la dittatura del popolo. Ma interpretiamo, questo popolo avrà dei capi, e alla fine della storia il dittatore non è il popolo ma il capo, l'abbiamo visto con Stalin. A chiacchiere le sinistre, tu vai nelle scuole dappertutto nel mondo, cominciare con le scuole italiane, i professori vengono, ormai le sinistre si sono impossessate dei centri di selezione didattica e assumono solo i professori che sono di sinistra, che sono i professori che sono a favore delle perversioni sessuali, va bene, e quindi insegneranno queste cose. Non vanno a dire io sono stalinista, a favore dei gulags, a favore... No, non dicono mica questo. Ti dicono che i ricchi sono egoisti, e lo sono. Ti dicono che ci sono ingiustizie, ci sono. Ti dicono che il capitalismo che c'è in giro adesso è orribile, e lo è. Però non ti dicono che loro sono uguali. Non ti dico che loro, superata la fase delle frottole, votate per me, vi prometto l'utopia che sognate, va bene, superate quella fase delle bugie, non ti dico che poi arriva il periodo stalinista. Stalinista è un simbolo, perché Stalin è solo in Russia è stato. Ma c'è Pol Pot, c'è Guevara, Fidel Castro, Chavez, Maduro in Venezuela, vedi in Venezuela. Va bene, d'accordo.
Volevo precisare che hai detto che in questo messaggio dicono che i centri, che il metro, le stazioni di metro sono diventati centri di tortura.
Di tortura?
Non è mica vero per niente. I metro sono stati saccheggiati e distrutti dai protestatari. E adesso da quelli che protestano, e adesso la gente sta cleaning the metros.
Stanno pulendo
e il metro si sta riprendendo.
Ma
sta
infatti adesso
stanno
togliendo la strada d'emergenza, no? L'hanno già tolto oggi.
Stanno pensando oggi alla notte di toglierla.
Sì, hanno annunciato che oggi sarà tolto la strada d'emergenza, quindi sono tutte balle di fieno queste qua. Cioè questa qui, questa signorina qui che parla con la sua dolce voce, io so tutto, non sa niente questa. Questa è una comunista, una socialista, una marxista, perché adesso tutto il socialismo mondiale dappertutto, giù Pinera, avanti con Maduro, capito?
Quindi...
cioè praticamente cosa gli faranno fare alla fine, capito? Eleggeranno un altro Bachelet che stia alle Nazioni Unite se vuole, che era la presidente prima di Pinera, un'altra, questa donna Bachelet, che era pro aborto, pro tutto, una socialista. Cosa faranno? Metteranno delle tasse grandissime sulla classe media, perché con la scusa, cercate di capire questo, con la scusa di attaccare i ricchi capitalisti, Berlusconi, Trump, quelli, capito, che i ricchi, straricchi, milionari che accendono il sigaro coi dollari, è logico che quello è sbagliato, no? Bisogna essere imbecilli per non capire che è sbagliato. Però con la scusa di attaccare i straricchi, lo scopo del marxismo non è attaccare i ricchi, che siamo tutti d'accordo, è attaccare chi? La classe media. La classe media è il ventre molle di una nazione, perché se tu vedi in tutti i paesi dove il comunismo ha preso potere, va bene, non è che i poveri sono diventati classe media, tutta la classe media è diventata povera, capisci? Quindi il problema è che loro mettono sulla strada quelli che il meccanico che si guadagna la giornata, quello che vende il latte, il contadino che c'è un ettaro di terra, non può averlo, la proprietà privata, così diceva Marx, è un furto. Mio padre me lo diceva sempre.
Un furto?
Mio padre mi diceva sempre la proprietà privata è un furto, lui era comunista. Lui era stalinista, leninista, marxista, lui era così. Poi un giorno è diventato anche cristiano, grazie Gesù, mio padre. Diceva, la proprietà privata è un furto. A chi deve appartenere? Ma quale popolo? Appartiene a Khrushchev, a Stalin, a Lenin, quale popolo? Il popolo è fumo negli occhi. Non è popolo. Il popolo, voi venite da paesi comunisti, voi siete cresciuti, no? Angela, cos'è Romania, no? Gloria. E facevi la fila, quante ore a prendere? Cosa prendevi? A che ora andavi a fare la fila per il latte? Per il...
Alle 6 di mattina.
Alle 6 di mattina, faceva freddo, neve, tutto.
Sì, sì, sì. E il mio padre per la benzina tutta la notte.
Sì, lo so, quando sono arrivato io in Romagna era il 1991, avevo problemi per la benzina. E non c'era guerra, niente. C'era gente che faceva la fila 2 o 3 giorni per riempire i serbatoi di macchina. E se andavi con un fustino extra, dice, no, solo il serbatoio. Va bene? Quindi questo è quello che succede, va bene. Qui c'è Pinera che chiede perdono. E poi c'è qui un giornale, Rai News, italiano, dice Cile, presidente Pinera fa il mea culpa e chiedo perdono. Poi mea culpa è una maniera dispregiativa, come dire, è ipocrita. Andiamo a vedere se è ipocrita. Mio caro Rai News. Annuncia 10 misure sociali, perché è ipocrita? Hanno già alzato, mi pare cos'è, il 20-30% salario minimo, che non è male.
E anche le pensioni.
Le pensioni hanno rialzato e tutto, che era giusto, giustissimo. Va bene, va bene.
E perché?
E dice Pinera, Rai News, cito, virgolette, Pinera dice, chiedo perdono per non aver compreso per tempo il malessere sociale. Vabbè, è politico, devo capirlo prima. Se leggeva il Vangelo, chiunque legge il Vangelo glielo poteva dire, ha sbagliato, ma sta cercando di rimediare. Però cosa succede? Ha chiesto a tutti i politici di riunirsi, subito l'ha chiesto, tutte le parti di opposizione, se riuniamoci e troviamo una soluzione. Cosa ha fatto l'opposizione? Non è voluta andare. Ha aizzato invece la piazza a bruciare negozi, a bruciare le banche, a bruciare le macchine. Bruci le banche, beh, quelli sono ricchi, anche se è sbagliato. Ma quando bruci le macchine è stupida, perché quella appartiene a chi so, una ragazza madre, a una mamma con 3 figli, magari non c'ha marito. E per me è una bestemmia bruciare le macchine, che non sai di chi è sta macchina. Magari appartiene a un handicappato. Magari appartiene a un povero. Quindi queste folle nelle strade che vanno in giro, non è, sfasciano le banche perché le banche sono capitalisti. Va bene, lì c'hanno una mezza scusa, mezza, perché la violenza è sempre sbagliata. Ma i negozietti, e le macchine, e le cose pubbliche, dimmi.
Sì, volevo chiederti perché in Italia si stanno spargendo queste notizie false, questa persona che parla, questa donna che dice cose false sul Cile.
Si stanno spargendo perché diciamo, è un piano di concerto, è tutto organizzato, perlomeno in Cile, nelle grandi città. Lì è un problema grandissimo, non potevi uscire e andare a fare la spesa. Infatti i negozi, intere città, voi avete ascoltato la notizia, tutti i negozi chiusi, solo un negozio di alimentari aperto, presidiato dalla polizia, pericoloso anche arrivarci.
E dicevi che queste sommosse sono tutte esplose nello stesso giorno, stesso tempo, come se fossero organizzate.
Sono state organizzate.
Da chi?
Da chi? Ma secondo me ci sono diversi livelli. Innanzitutto dal diavolo, il dio di questo mondo, innanzitutto. Va bene, il diavolo attraverso le sue piedine, i suoi burattini. I media sono dalla parte del diavolo, quasi tutti. In America, in Italia, qui i media... Va bene, i media, loro suonano il violino, loro guardano dove è il potere. Prima erano le banche, adesso il potere invece è nel socialismo avanzante nel mondo. Quindi i media, diciamo, sono al guinzaglio del potere emergente. Prima era il capitalismo, adesso invece è il socialismo. Questo è il potere emergente. Cioè, l'ha capito anche il Papa, che deve far finta di essere socialista, Vangelo le caripide a tutti i socialisti, eccetera. Cioè, vanno dove va la convenienza. Invece noi dobbiamo tirare diritto, seguire Gesù, la Bibbia. Quindi succede perché è un piano, capito, che danno moto a tutti questi tafferugli. E questo succederà in tutto il mondo, succederà anche in Europa. Va bene, arriverà anche in Europa e sarà anche peggio in Europa. Va bene, quindi tutti i governi tremano. Tutti i governi tremano, dalla Cina che c'ha la sua Hong Kong, le Filippine c'è il terrorismo islamico, abbiamo detto l'Iraq, 42 morti proprio adesso per proteste contro il governo. Tutti protestano contro i governi, quindi è una mossa mondiale. Cioè l'anticristo vuol buttare giù tutti i governi di maniera che lui possa venire con le sue soluzioni e venga eletto il dittatore mondiale. Quindi la Libia, la Siria, l'Afghanistan, ci sono rivolte, ci sono guerre civili o guerre provocate dall'America. Lo stesso in Africa, vedi la Nigeria, Sudan, Yemen. Però anche in Europa, abbiamo parlato dei separatisti di Barcellona, mm-hmm. i gilet gialli in Francia,
sì.
dove Macron ha detto, abbiamo letto ieri per caso,
sì.
cosa diceva Macron? Che c'è il rischio di?
Di guerra.
Guerra civile.
Guerra civile.
Quindi Macron ha detto che nella grandissima e evolutissima Francia c'è il rischio di guerra civile. Va bene, in Sud America c'è caos. In Venezuela, Ecuador, Argentina, adesso in Cile e altrove. Gli Stati Uniti come se la passano? Gli Stati Uniti, le destre e le sinistre, sono quasi allo scontro civile. E qualcuno negli Stati Uniti parla che sta avvenendo una guerra civile, gli Stati Uniti.
Oh, wow.
Sempre per le sinistre. Perché le sinistre, per definizione, sono violente, sono rivoluzionarie. Vogliono vedere il sangue dei ricchi capitalisti, che sicuramente non dovrebbero esistere i ricchi capitalisti, però non è alla moda di Carlo Marx che si fanno le cose,
mm-hmm.
ma alla moda, alla maniera di Gesù, del Vangelo, della predicazione del Vangelo, questa è la verità. L'accetterà il mondo? Certamente no! Il mondo non accetterà il Vangelo, l'ha già respinto, cioè, ma non l'accetta neanche il Papa. C'è il Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni, e c'è il Vangelo secondo Bergoglio. Questo sta facendo un suo Vangelo adesso, va bene? Che è un Vangelo satanico. Adesso il suo Vangelo si chiamerà il Vangelo amazzonico, pieno di spiriti, di stregoneria, chi ne ha più ne metta. Va bene, sta scrivendo un Vangelo questo qua. Allora, le rivendicazioni che stanno facendo questi socialisti in tutto il mondo, adesso qua in Sud America, in Cile, sono per la maggior parte giuste, però cosa fa il diavolo? Cavalca le cose giuste per arrivare alla direzione sbagliata, però. Non è che Lenin e Stalin si sbagliavano quando dicevano che il popolo era oppresso, no, ragione al 100%, dicevano che la religione è la droga dei popoli, hanno ragione, va bene. Però cosa fa il diavolo? Punta il dito contro un problema vero, esistente, come fa Matteo Renzi in Italia, però per portare tutti all'ateismo, all'aborto, al marxismo. Infatti, se tu segui le notizie, vedi che con la scusa che stanno bruciando le macchine e tutto per avere salari più alti, sono subentrati gli omosessuali, le lesbiche, i gay, e vogliono aborto più libero, vogliono che si insegni di più gender nelle scuole. E che cosa c'entra questo qua con Pinera, che è un cattivo? Non c'entra niente. Stanno usando l'opportunità, la palla al balzo. Stanno saltando dentro nel caos. I professori di scuole si sono uniti alle manifestazioni. Ma capisco gli studenti che non hanno soldi per pagare loro, i professori.
Sì, è vero.
Ma i professori che vogliono ancora più salari. E se i studenti quanto devono pagare, se studenti? Ma se tu vuoi fare l'università, ma tu puoi studiare fino a 50 anni, ma te lo paghi la tua scuola. Io ti posso garantire di leggere e scrivere un po' di aritmetica, poi ti arrangi. I professori che sono seduti lì, che non capiscono, la maggioranza sono un mucchio di atei, non capiscono niente di sociologia, di umanità, di gioventù, di ordine sociale, non capiscono niente, capiscono solo il marxismo. Va bene, la maggioranza, la stragrande maggioranza, c'è qualche cristiano qua e là. Va bene, vogliono più paghe, più... Ah, è come in Italia che ho letto che questo qua che si chiama Letta, un ex leader comunista... che era in Francia, insegnare lì il comunismo in Francia, ha detto che dobbiamo dare voto ai sedicenni. Gli fa eco Grillo, il grillone che ormai non ne perde mai una, cosa ha detto Grillo? Dobbiamo togliere il voto ai vecchi.
Oh.
Quindi toglierlo ai vecchi, va bene? Togliere ai vecchi e darlo ai sedicenni, che i sedicenni non hanno saggezza. Nella Bibbia saggezza sta dove ci sono i capelli bianchi,
mm-hmm.
a condizione che sono cristiani, parentesi chiusa.
Sì, sì, sì.
Va bene. Io ho qui un grafico che l'ha pubblicato Fox News americana, va bene, che stanno lì, c'hanno le sinistre che sono in ascesa in America moltissimo, E qui c'è un grafico che mostra le fasi percentuali di età nelle persone che sono di sinistra, socialiste e marxiste, va bene? E qui ci dà dall'età da 18 a 24 anni 56% sono pro-socialismo, dai 25 anni ai 34 48% sono pro-sinistra, da 55 a 64 il 27% sono pro-sinistra, da 65 anni e in su 22% sono pro-sinistra. Perché questo? Perché quelli che hanno i capelli bianchi hanno anche più sale nella zucca. Loro si ricordano del stalinismo, marxismo, Pol Pot, Castro, eccetera. Ma nelle scuole moderne non ne parlano. Nella storia moderna non si parla di Stalin. Si parla di Matteo Renzi, magari. Si parla delle balle che questi qua raccontano, che domani, sempre domani, sempre domani. Domani avremo l'utopia marxista. Ma la chiamano socialista, che è lo stesso. Domani, perché domani? Perché ieri è stato un disastro, perché oggi è un disastro. Una domanda da fare ai professori socialisti in Italia, quando andate nelle scuole che vi insegnano queste cose, non dicono siamo socialisti, però il frutto è quello. Domandate, ma scusi, ma secondo lei il socialismo è una cosa sbagliata in radice o errata? E ti daranno un sacco di bla bla. E poi gli fagli una seconda domanda. Dice, scusi signor professore, ma c'è qualche posto nel mondo che il socialismo reale o comunismo ha funzionato? Fagli questa domanda. Mi fa vedere un posto nel mondo, mi può aiutare, mi può illuminare gentilmente, dove nel mondo il socialismo, il comunismo, se preferisci il socialismo reale, come ti pare, mi dice un posto dove ha funzionato, dove? In Vietnam? In Laos? In Cina oggi? Cina non è comunista, Cina è capitalista. Il comunismo è segregato nella cupola, la cupola alta. Va bene? Che come una piovra controlla la Cina, chi fiata ai campi di rieducazione, chi fiata. Hong Kong, non ne parliamo. Voglio dire agli Hong Kongoniani che cosa pensano del comunismo cinese. Chiedi a loro cosa pensano. Chiedi a quelli di Hong Kong cosa pensano del comunismo. Il comunismo, un po' come l'Islam, ha successo all'estero. È in Europa che l'Islam prende. Se tu vai in Iran, le moschee sono vuote. Vuote. La gente è stanca dell'oppressione. Le donne sono stanche di essere schiave in Iran. Abbiamo parlato di quello ultimamente, no?
Sì, sì,
vabbè,
sì.
Come
sì.
Si chiamava il messaggio?
La persecuzione della Chiesa in Iran, che ci insegna tanto.
Pecore tra lupi.
Pecore tra lupi, abbiamo parlato di quello. Vai nei posti islamici, vai. Chiedi alle donne. Che c'era una donna, ci sono donne che era sul giornale, che passeggiava per le strade, delle ragazze, una ragazza bellissima, tranquilla, per le strade, però non aveva il velo, due con la motocicletta, gli buttavano in faccia dell'acido e l'hanno sfigurata, non aveva il velo. Questo è l'Islam, altro che le chiacchiere. Però vengono in Occidente e i fessacchiotti europei ascoltano, oh sì, questi sono fedeli, questi sono zelanti, ma uno può essere un zelante nazista, che vuol dire, mica lo zero fa diventare una cosa sbagliata, giusta. E così il comunismo, il socialismo funziona all'estero, funziona in Scandinavia, il socialismo funziona lì, perché? Perché non hanno mai visto una maggioranza socialista. Il socialismo reale e scandinavi non l'hanno visto. Perché funziona allora? Non funziona molto bene, però funziona perché hanno le tasse al 60%, non funziona molto bene. Però quel poco che funziona è perché vengono da una origine cristiana. Adesso stanno cancellando le croci dalle bandiere, ma sotto la cancellazione una volta c'era la croce. Per questo che la Scandinavia funziona, per questo che la Germania funziona, per questo che l'Italia, il socialismo funziona in Germania, in Italia, in Francia. Funziona perché hanno basi, radici cristiane, cattoliche, quel poco di cristianesimo che il cattolicesimo aveva. Ma quando vai in un posto che il socialismo prende potere, la prima cosa che fa è togliere la democrazia. Seconda cosa, mette uno stato poliziesco per evitare le proteste. Non vogliono gilet gialli, né verdi né arancione.
No, dicevo, in quei paesi dove tu dici che sono basati sul cristianesimo e per questo che funziona, non è rimasto molto cristianesimo lì, perché adesso sono in favore all'aborto, ai gay. Infatti la Chiesa Luterana in Scandinavia ha chiesto perdono per essere contro l'aborto, quindi di cristianesimo non è rimasto molto.
No, non è rimasto molto. È un po' come Israele, che ha abbandonato il suo Dio per trovarsi altre idee, e hanno abbandonato la sorgente di acqua viva, dice Geremia capitolo 2, per scavarsi delle cisterne screpolate che non possono contenere acqua. È come questo Papa che Gesù non gli bastava, aveva bisogno della paccia magna, della magna paccia lì, come si chiama, dall'Amazzonia. Ha bisogno della paccia ama, questo pezzo di legno con la forma incinta, che se tu non ti metti in ginocchio a baciare la terra ti manda un terremoto. Ma te lo manda su serio questo qua, perché è il diavolo, scusa, sì. Il diavolo qualche terremotino lo può mandare, sì. E li manda, infatti.
Ma li manda tutti.
Quando era lì, quando hanno rubato questa statua della chiesa, allo stesso giorno è successo un terremoto lì vicino a Roma. Va bene, quindi qual è il punto che sto cercando di fare? Questo? Sto dicendo che tutti i governi del mondo sono sotto attacco, va bene?
Sì.
E sotto attacco dai loro propri popoli. Quindi quello che Lenin ha fatto in Russia, una rivoluzione di popolo contro lo zar, il diavolo, l'anticristo, lo spirito dell'anticristo che è nell'aria, Efesini 2:2, mi dai questa scrittura per favore?
Efesini 2:2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quel spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Efesini 2:2.
Va bene, quindi la potenza dell'aria. Dov'è il diavolo? Nell'aria, nell'atmosfera. È nell'aria il diavolo, lo dice qua, Efesini 2:2. Quindi non c'è da aspettare che viene l'anticristo nella carne, eccolo qui, dice la foto su internet. No, no, è già qui, è lo spirito. Va bene? E come Hitler ha preso, ha plagiato la Germania, questo qui plagerà il mondo, perché arriverà, parlerà col violino, col sottofondo del violino, il diavolo col violino, l'anticristo sopra la musica, e dirà: io voglio il vostro bene, porto la pace, porto la prosperità, porto tutto quello che volete, basta che mi nominate dittatore. Non dirà dittatore, dirà segretario bla bla dell'Unione bla bla globalizzata. E alla fine, quando hanno eletto Lenin capo e poi Stalin hanno eletto, cioè non è che vedete, io sarò il dittatore, vi mando tutti nei gulags se non fiatate come dico io. No, ha detto: voi, io amo il popolo, io per il bene del popolo, popolo qui, popolo là. Alla fine era il più grande dittatore che c'è mai stato, uno dei peggiori. Quindi ormai tutti i governi del mondo sono sotto attacco dai loro stessi popoli scontenti, e sempre di più saranno scontenti. Va bene, quindi quello che succede che lo spirito del mondo, lo spirito dell'aria, adesso ha alzato il tiro, e quello che Lenin ha fatto con Stalin in Russia lo stanno facendo in tutto il mondo. Qui non si tratta più di attaccare lo zar in Russia perché era egoista, senz'altro sarà stato egoista come tutti i governanti, va bene? Solo che Stalin è stato molto peggio, però non c'è nemmeno a paragonare lo zar egoista con Stalin, un diavolo incarnato che ha fatto morire milioni di suoi compatrioti. Quindi adesso quello che ha funzionato bene contro lo zar, il diavolo, perché è il diavolo che lo sta organizzando con i suoi lustrascarpe, giornali, media, anticristo, va bene? Lo sta facendo a livello mondiale, e grazie all'internet e tutte queste cose lo sta pompando, come c'è questa comunista qui, socialista camuffata da una che è stata in Cile, che sta diramando a milioni, stanno mandando in giro questi messaggi: in Cile torturano, stuprano le donne. Che ne sa lei? È stata stuprata lei? Che ne sa lei che le stuprano le donne? Ma ci sarà anche qualche stupro da parte della polizia, ma anche da parte dei manifestanti. Quindi mi sembra, abbiamo visto che ci sono 100 feriti
civili.
100 feriti civili e 90 erotti 5, poliziotti, sì. Mi sembra che la cosa, anzi, considerando che i poliziotti sono armati, quegli altri suppostamente no, dovrebbe essere come Tiananmen, che ci sono più di 10.000 morti va bene, paragonato ai morti della polizia Tiananmen, che è più o meno zero.
Zero, zero. Sì.
Quindi questo qui è propaganda marxista. Va bene? Questo è il signor Letta. Il signor Letta, onorevole italiano. Questo è Matteo Renzi. Questo è quella gente lì che si, a livello mondiale coordinata sotto il grande direttore d'orchestra, il signor Lucifero, va bene, che stanno avanzando. Quindi questo è quello che succede dietro le quinte, va bene? E, va bene, quindi siamo vicini al grande colpo di Stato, cioè, non contro lo zar in Russia, ma contro lo Stato mondiale. Infatti dice in Daniele 11, si impadronirà del regno partendo con poca gente. Quindi non è uno Stato, una nazione che prenderà potere nel mondo, no, è uno, un piccolo nessuno. Hitler è stato eletto capo del partito social nazionalista Deutschland tedesco, ridotto nazismo, per la maggioranza di un voto. Quindi Hitler è partito, un caporale della prima guerra mondiale, Hitler è partito da zero. L'anticristo farà così, cerca di imitare l'umiltà di Gesù, stalla di Betlemme, il grande imitatore. Va bene, questo sta cominciando in tutto il mondo. Va bene, quindi ci sono tanti aspiranti al nuovo ordine mondiale, no? Tutti vogliono un ordine mondiale, giusto? Però il burattinaio è sempre il diavolo. Va bene?
Sì.
E quindi c'è il nuovo ordine mondiale di marca America, Europa, Occidente, e c'è l'ordine mondiale di stampo russo, cioè che segue la Russia.
E queste sommosse e caos e crisi sono organizzate dal quale nuovo ordine mondiale?
E dal diavolo. La gente non ci capisce niente.
Infatti non si capisce.
È il diavolo in persona, è l'anticristo, è già qui. Cioè non credo che c'è un burattinaio che fa queste cose in tutto il mondo. Capisci? Ma sì, certo, ci sono lobby segrete, sono i massoni, c'è il Papa che li aiuta con la sua acqua santa. E vuole andare lì, ma vengono qua odiovati, il diavolo soffia sul fuoco. Capito? Chi è che ha fatto salire Hitler 448? Il diavolo. Non è che c'era un'organizzazione. Sì, c'erano i massoni dietro quando Garibaldi ha unito l'Italia. E così va bene, però non è sufficiente questa organizzazione, fa tutto questo. Capito? Quindi stiamo assistendo a qualcosa di diverso dei soliti cittadini, va bene, scontenti, che ci sono sempre stati i popoli scontenti.
Sì, sì.
Credo che qui siamo davanti a un salto di qualità a livello mondiale. Vai già, prima Giovanni 5, per favore. Siamo davanti allo spirito del mondo, siamo davanti al potere del maligno, come che lo chiama la Bibbia? Prima Giovanni 5, vai al 19.
Prima Giovanni 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto
Capito?
Il mondo giace sotto il potere del maligno.
Va bene? Quindi chi organizza questo? È il potere del maligno.
Sì,
il mondo,
sì,
il mondo giace sotto il suo potere. È lo stesso spirito che ha spinto Caino a uccidere Abele, che ha spinto i farisei a far crucifiggere Gesù. È il potere del maligno. Quindi se guardate con gli occhi delle scritture, vedete cosa? Il piano del nemico. E cioè propagare in questo ordine mondiale, o in questo presente ordine mondiale, che io chiamo disordine mondiale,
infatti, sì.
Provocare cosa? Manifestazioni, malcontento, rivoluzioni, violenza per giungere a cosa? Giungere allo scopo del diavolo, cioè il caos che il diavolo ha bisogno per fare un colpo di Stato mondiale, per portare ordine mondiale. Per portare un ordine mondiale ci vuole un caos?
Caos mondiale.
Mondiale. Che qui di mondo si tratta. Che non è solo Cile, l'Italia, la Grecia, l'Irlanda, i gilet gialli, i gilet arancioni e i gilet tricolori. Qui, come vedi, non c'è una nazione che è crollata, ciao, adesso c'è l'anticristo lì. No, sta dando un colpo alla botte, uno al cerchio. Il diavolo è come uno, sa quando sono la batteria non completa, tutte le nazioni il diavolo sta toccando, e tutte le nazioni stanno tutte progredendo verso un caos che, secondo me, e potete scriverlo, scoccherà la scintilla del crollo finanziario mondiale. Quando crolleranno le banche, la gente andrà in giro a cercare di ammazzare tutti i presidenti. Colpa di Pinera, colpa del primo ministro italiano, colpa del primo ministro di qua, colpa di Trump, colpa. E il diavolo col violino, giusto. Avanti con le colpe, bruciate le macchine, bruciate le banche. Le banche dovrebbero neanche esistere, io non sto difendendo le banche, però bruciarle non è il modo di arrivarci. Capito che succede?
Sì.
Stanno organizzando un colpo di Stato mondiale e le cose, capito? Il tam tam sta aumentando di ritmo. Tam 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 tam. Capito? Sai quel film Ben-Hur che abbiamo visto, che c'erano gli schiavi alle galere a remare?
Sì.
Charlton Heston, un bravo attore. Cioè, stanno scontrando
le due
flotte. E allora il console ha detto ritmo di battaglia. E allora questo tum tum tum, quelli incatenati ai remi, se andava a fondo affondavano anche loro. Remare veloce, veloce. Dice... ritmo di attacco ancora più veloce, ritmo di combattimento più veloce, veloce. Tum, tum, tum. Il diavolo sta aumentando il ritmo degli schiavi. Chi sono gli schiavi? I media, i politici senza Cristo, i politici pro aborto, i politici senza Dio. Fratello Giuseppe, sta parlando delle sinistre o delle destre? Tutte e due. Io non sono di sinistra né di destra, sono dalla parte di Dio. Non mi interessa il capitalismo, va bene? Non c'ho una casa intestata, non c'ho un terreno intestato, va bene? Voi siete testimoni, no?
Sì, è vero, sì. Giusto.
Va
sì,
bene,
sì.
Non mi interessa il capitalismo, la testimonianza, la ruggine testimonianza contro di me. Se possiedo qualche macchina è perché le usiamo, ogni tanto ne abbiamo un paio di macchine usate in più, in vendita, guadagniamo 4 lire quando si vende una macchina, tutto lì. Un paio di macchine in più abbiamo, vecchie, scatorzi, che vuoi comprare? Quando non abbiamo soldi da mangiare vendiamo uno scatorzo. Ma non è mai niente di nuovo però, sempre usate. Va bene? Intanto c'è un'emergenza, come ho dovuto fare un'operazione io stesso di prostata, ospedale qui, andare in ospedale speciale, ho dovuto pagare, quanto è costato? 6.000 euro.
Non mi ricordo però.
Mi pare un 5-6 mila euro pagato per un'operazione che sennò sarei morto. Sarei morto. 6 mila euro pagato perché almeno sono sopravvissuto. E chi ha pagato? I fratelli che hanno mandato. Grazie. Io stavo morendo, ho fatto 2 trasfusioni, va bene, e sono sopravvissuto per miracolo perché era una prostata di 15 anni. Avevo anche un cancro, una gamba.
200 grammi.
200 grammi, una prostata di 200 grammi, una cosa pazzesca.
Che il dottore e ha detto come mai?
Avevo alla gamba e c'è una cicatrice molto grande.
Va bene, il dottore ha detto come mai non è intervenuto il cancro?
Un cancro maligno che però non è tornato, grazie alla vostra preghiera.
Amen.
Quindi voglio dire, grazie, e cosa facciamo? Gesù. Ogni tanto si vende una macchina usata e si pagano queste cose. Va bene? E quindi... Alleluia, grazie Signore. Quindi Amen. Allora cosa serve adesso? Serve... una confusione a livello planetario, a chi serve?
Al diavolo.
Al diavolo. E infatti è quello che stiamo assistendo oggi, va bene? Affinché il maligno possa introdurre la sua soluzione, le sue risposte sataniche. Abbiamo visto, per esempio, come il maligno ha provocato la Prima Guerra Mondiale, perché in quel caos il suo rappresentante, chi era? Lenin, uno dei principali rappresentanti, potesse abbindolare i disperati russi con le sue promesse di felicità socialista per tutti. E sappiamo com'è finita. Com'è finita? Attraverso quel caos della Prima Guerra Mondiale, il maligno ha potuto seminare le zizzanie del nazismo, del leninismo, del marxismo in Russia, del nazismo in Germania, del fascismo in Italia e dell'americanismo dopo la Seconda Guerra Mondiale. E che poi hanno oppresso, diciamo, tutto il secolo e che hanno generato la maggior parte delle guerre del secolo passato. Tutto per il caos della Prima Guerra Mondiale. È sorto il marxismo in Russia, il nazismo in Germania perché erano arrabbiati che hanno perso, la condizione era troppo pesante, il fascismo in Italia. andiamo ai luoghi di rifugio, passiamo a un altro capitolo qua.
Ok, infatti volevo chiederti, e adesso visto che tutto è organizzato dal diavolo per portare sulla scena politica l'anticristo, che lo hai spiegato bene, e sappiamo che è inevitabile, le profezie si adempieranno, cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare?
Luoghi di rifugio. Il Signore ci ha mostrato infatti che il Sud America è il continente più sicuro per il tempo della fine rispetto all'Occidente, anche se non sembra.
Non sembra.
Ma a me non mi interessa. Non andiamo in base all'apparenza. Gesù ha detto non giudicate a seconda apparenza. Va bene? Apparentemente Gerusalemme non era posto apparentemente migliore per Gesù. I discepoli hanno detto ma tu vuoi andare a Gerusalemme? Ti volevano uccidere. Dice, andiamo, ha detto, andate là, infatti è una ragione, l'hanno ucciso. Ma quella è la volontà di Dio. Vuol dire che ci uccideranno qui, magari anche sì, però non è quello il, diciamo, lo scopo che siamo qua. Ma io credo che ancora, credo che è un posto di rifugio, anche se il diavolo cerca di far apparire, il posto peggiore al mondo, no. Quando scoppierà tra ferugli in Europa, vedremo quale posto più sicuro e meno sicuro. Quindi le cose andranno di male in peggio nel mondo, vi saranno guerre, anche atomiche, non me le aspetto qui però. Però se si muore, si muore in Sud America. Se si muore, si muore, gloria a Dio, quanto puoi vivere? Magari andiamo in cielo, non se ne parla più, ma c'è ancora un po' di aratro qui da spingere. Comunque credo che sia anche per questo che il nemico cerca di smentire, cerca di mostrare, iniziando una serie di confusione, tumulti civili, violenze in Sud America, proprio nella zona che il Signore ci ha mostrato è la zona rifugio. Ma quando cominceranno altre parti in Occidente, allora vedremo qual è veramente il posto peggiore o migliore. Mm-hmm. In Apocalisse 12:14 la donna riceve gli ali dall'aquila e si rifugia nel deserto. Va bene, a noi ci ha mostrato che la zona è questa. Non sembra, non fa niente, perché non si va per apparenza, bisogna andare per quello che Dio mostra. Questo ha mostrato a noi, mm-hmm. ciascuno preghi.
Amen.
Quindi qui in Sud America è vero ci sono problemi, va bene, però la gente nell'insieme è molto cristiana, e aiutevole.
Sì,
va bene?
Molto dolce.
Gloria a Dio. Un altro capitolo è i governi mondiali, i governi che sono nelle nazioni di adesso, del momento. Il governo più robusto attualmente sembra nel mondo, va bene, che l'America traballa. Il momento più robusto al momento sembra essere quello della Russia Magog in questo tempo.
È vero, sì.
Lo spirito del mondo c'ha una mano di riguardo per la Russia. E lo spirito del mondo cerca di far cadere ogni governo del mondo, va bene? E questo il nemico lo fa usando, cosa fa? La sua politica preferita. Qual è la politica preferita del diavolo nei tempi moderni? Le masse, i popoli di sinistra, masse plagiate da socialismo, marxismo, che è un'ideologia ipnotica. Questa volta non è che usa un altro Lenin o un Castro o un Che Guevara, ma userà il dittatore mondiale, andiamo a Seconda Tessalonicesi, il dittatore mondiale al quale Dio limiterà il suo potere a 42 mesi, Apocalisse 13:5. Va bene, il suo potere verrà direttamente dal maligno. Per i fratelli nuovi, leggilo questa scrittura. I fratelli, come li chiamiamo, vecchiotti, già la conoscono. Fratelli nuovi che magari si stanno sintonizzando adesso con la nostra radio, che ci stanno seguendo adesso per le prime volte su internet. Devi leggermi, secondo il Tessalonicesi 2, 3, 6, di cosa parla? Parla del dittatore che sta venendo. Va bene, in vista della sua venuta il dragone, il diavolo, sta organizzando tutti questi caos e sempre di più ne organizzerà. Avanti.
Secondo Tessalonicesi 2, 3 a 6. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Secondo Tessalonicesi 2, 3 a 6.
Va bene, chi è costui? Primo Giovanni 2,18, la Bibbia lo chiama l'Anticristo. Primo Giovanni 2,18. Allora, come abbiamo detto, la parola di Dio, lo abbiamo letto secondo i Tessalonicesi, però Dio dice che Dio sta trattenendo questo Anticristo. Ora c'è colui che lo trattiene, va bene? Per quale motivo Dio sta trattenendo l'Anticristo? Visto che il mondo già se lo merita. Credo che sia per il motivo di dare una possibilità a noi, la sua Chiesa, di uno, proclamare il Vangelo più possibile, mentre è ancora facile, e due, per la sua donna, che è la Chiesa sposa, di fuggire dove? Nel deserto. E allora verrà la fine.
Sì.
Va bene? Matteo 24, 14, ce l'hai lì Matteo 24, 14?
Matteo 24, 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine.
Va bene, e allora Apocalisse 12, 14 abbiamo letto, la donna va nel deserto dove è nutrita per 3 anni e mezzo.
Mm-hmm.
Va bene. Quindi siamo nella quiete prima della tempesta.
Ma se questo è quiete, allora guai a noi.
Questo è quiete,
guai
paragonato a quello che verrà. Appena firmano il patto dei 7 anni, scoppia una guerra che credo sia atomica. Lo vediamo Daniele 11, 21 e 22, e, va bene, 21, 22 e 23, appena fanno il patto, appena sorge l'Anticristo, scoppia una guerra che credo che sia atomica. Perché dico atomica? Perché quella guerra lì di Daniele 11, 21, 22 e 23, lì c'è quella guerra lì, la vede in parallelo con la prima tromba di Apocalisse 8, va bene, che suona la prima tromba e cadde nel mondo, bruciò una terza parte della terra e cadde sul mondo una pioggia, una grande di fuoco e sangue. Come fa a piovere sangue? Secondo me, va bene, ognuno avrà la sua opinione, secondo me è una guerra atomica. Va bene? Che risucchia questi milioni di cadaveri in aria e ricadono sotto forma di polvere, sangue, eccetera. Va bene? Questo lo vedo io.
Credevo che la guerra atomica ci sarà solo alla distruzione di Babilonia, dopo il rapimento, dopo i 7 anni. Quindi dici che può essere anche all'inizio dei 7 anni?
Ci sarà sicuramente la guerra atomica contro Babilonia, Apocalisse 17, sicuro.
Mm-hmm.
Ma nessuno dice che sarà l'unica.
Mm-hmm.
Ci possono essere guerre usando bombe atomiche tattiche, cioè di aria, di zona,
mm-hmm.
Capito?
Dio ci aiuti.
Soffia il vento soffia. Che vento è? Buono o cattivo? È un vento di cambiamento che soffia, è il vento del tempo della fine, è un vento cattivo, fratelli. Soffia un vento cattivo. Stanno cavalcando in particolare gli ultimi 3 cavalieri dell'Apocalisse, va bene, che sono guerra, commercio e morte, sono rispettivamente il cavaliere c'è un rosso, poi quello nero, commercio, e giallastro, quello della morte. Poi, li potete studiare con calma nel nostro corso biblico che Angela vi manda gratis, Fratelli Nuovi.
Sì.
Chi non vuole il corso biblico, nessun problema, studiate Apocalisse capitolo 6, lì parla di 4 cavalieri, che adesso non c'è tempo. Quindi da cosa lo vediamo che questi cavalieri stanno cavalcando più di prima? Lo vediamo dalla violenza, rivoluzioni brutali, la gara agli armamenti compresi atomici, lo vediamo dallo sfruttamento planetario del commercio perpetrato dai ricchi contro i poveri, per questo che si lamentano le masse nelle strade e c'hanno ragione. No, quelli violenti no, quelli hanno torto. Va bene? E quindi i professori che manifestano hanno torto, loro dovrebbero andare ad aiutare la gente che muore di fame, che c'è una pensione bassissima. Voi c'è il tuo stipendio, state tranquilli, anzi, scuola ne state insegnando anche troppo, quindi insegnate un po' di Vangelo. E va bene, lo sfruttamento del capitalismo egoista e immorale. Va bene, questo è il terzo cavaliere dell'Apocalisse, quello nero, va bene? E poi c'è quello, il quarto, che è la morte, va bene? Questi 3 cavalieri stanno cavalcando sempre di più, va bene? Quindi stiamo assistendo alle fin troppo giuste proteste dei popoli nel mondo che chiedono giustizia sociale, cioè giustizia che i popoli non hanno mai ottenuto e mai otterranno, mai. Qui c'è una profezia di fratello Giuseppe, mai il mondo otterrà la giustizia sociale. Potete scriverlo con inchiostro dorato, nero, rosso o giallo, va bene? Perché il mondo cerca la giustizia sociale nella politica, nel socialismo, nel lavoro, nel materialismo, nelle finanze, e la cercano attraverso la violenza, bruciando le cose, la cercano facendo le guerre, va bene? Tutte queste non serviranno a niente, non porteranno nessuna giustizia, porteranno più violenze, più odio, più guerre, più morte. Quindi non c'è, queste cose è solo il diavolo che sobilla i popoli per i suoi scopi. Va bene? I popoli che protestano per la maggioranza non sono cristiani, quindi non capiscono che queste cose non funzioneranno, ma insomma non hanno mai funzionato, se solo studiassero la storia. Va bene? Quindi qualunque governo di qualunque politica, destra o sinistra, non funzionerà. So che ci sono governi sfruttatori che sono un pochettino più umani, ti danno spazio di andare in chiesa, di essere cristiano, di non abortire, di la scuola che manda i bambini non è che gli inculcano le perversioni sessuali. E ci sono governi che invece sono asfissianti. Va bene? Va a scuola per forza deve imparare il gender, per forza. E questi sono più asfissianti. Quindi sì, vedete sì. Voi quali sono questi, va bene? Mm-hmm. Quindi, guarda, vai Matteo 7, guarda, due scritture, Matteo 7 e Giovanni 13, andate. Perché voglio dire, la politica umana e le manifestazioni, i movimenti sociali, da che mondo è mondo, non sono mai serviti a niente. La sola cosa che ha aiutato il mondo è stata la parola di Dio, il Vangelo, non la religione cristiana morte e stramorte. No, quelle lì fanno perdere la fede. Ma il Vangelo, i cristiani che la vivono a casa loro, una famiglia con i figli che vivono il Vangelo a casa loro, non in una chiesa morta, stramorta, piena di ossa di morti, che prendono il Vangelo per fare soldi. Non, quelle lì fanno perdere la fede. Però il Vangelo ha funzionato nella vita di individui, nelle famiglie che l'hanno messo in pratica. Va bene? E la sola cosa che aiuterà il mondo, e non sarà adesso, non sarà domani, mi aspetterà Armageddon. C'hai Matteo 7, verso 12? Sì. Va bene?
Matteo 7, 12.
Sì.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Perché questa è la legge e i profeti.
Questa è la legge di Dio per risolvere i problemi sociali, la disoccupazione, le pensioni basse, eccetera. Va bene, quindi abbiamo in Europa abbiamo a Bruxelles politici che guadagnano 30.000 euro al mese. E c'è la mamma in Italia con tre figli che non c'ha magari marito, disoccupato, come fa? Deve andare a rubare, cosa fa sta poveraccia? E allora cosa ci vuole? Tutte le cose che questi politici da 30.000 euro al mese, la Mogherini mi pare che guadagna 30.000 euro al mese, la Mogherini, tutte cose che vorrebbero ricevere, devono fare gli altri. Vai dalla, il Papa va con la sacchetta di plastica a regalare un chilo di pane al mendicante, grazie, che bravo. Ma scusa, ma porta l'eguaglianza alle tue banche dello IOR, apri la banca, non aprire i porti, apri le banche. Giovanni 13, 34 e secondo Corinzi 8.
Giovanni 13, 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.
Questa è la sola politica, Vangelo, è il solo partito politico che funzionerà, che non è un partito.
Amen, amen, amen.
Questo non dice i poveri, dice tutti, tutti. Questo Papa è di sinistra e Gesù è di sopra. L'eguaglianza non è mettere in comune il materialismo per i poveri, che poi tutto appartiene a Stalin. L'eguaglianza è, come dice secondo Corinzi 8, 13 a 15. Attenzione, guardate il piano sociale di Dio. Va bene, e questo ha funzionato. Questo ha funzionato. Questo non è una teoria, non è pie in the sky, dicono in America, non è un'utopia che domani, quando ammazzeremo i cattivi e noi i buoni regneremo. Vai nella politica, i partiti di sinistra, il partito di sinistra in America, che si chiamano democratici, che poi non sono democratici, si odiano come cane e gatti, stanno facendo le primarie adesso in America, io sto seguendo un po', si azzannano come cani e gatti. Hillary Clinton che sta accusando, come si chiama, Tulsi Gabbard, una politica delle Hawaii, e sempre tutte e due democratiche, e Hillary Clinton dice Tulsi Gabbard, democratico come lei, è un agente dei russi. Ecco, Tulsi Gabbard si è offesa che non lo è, agente dei russi. E sono lì che si stanno azzannando, democratici. Ma anche se le sinistre andassero al potere, potrebbero solo avere un altro Stalin, un altro Lenin, un altro Pol Pot, un altro Castro, chi sono? Imperatori con il popolo sotto i piedi. Non ci credete le bugie delle sinistre. E neanche le bugie della destra, chi crederemo?
A Gesù.
Ecco il sistema sociale di Dio. Secondo Corinzi 8:13-15.
Secondo Corinzi 8:13-15. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza, secondo quel che è scritto: chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Secondo Corinzi 8:13-15.
Gloria Signore. Quindi ecco la vera uguaglianza, non tutti uguali, tutti con una bicicletta, una carriola, una vanga, una zappa. No, che poi sono bugie. E l'eguaglianza predicata dalle sinistre sono bugie. Va bene, è solo una scusa per controllarli, perché appena li controlla, ecco che arriva lo Stalin, il capo, il grande capo, il capoccione, e gli altri a fare la fila per un litro d'olio, un litro d'olio al mese, mezzo chilo, quanto era il formaggio al mese? Cos'è? Il formaggio avete formaggio, la fila per il formaggio?
Non mi ricordo.
Neanche il formaggio vi davano, dovete farlo voi.
L'olio, la farina...
Quanto è la farina al mese che prendevi?
Per tre persone, un chilo.
Al mese?
Sì.
Come la vedovo di Sarepta, sto facendo un po' di farina per poi morire. E l'olio?
Quello non mi ricordo, però mi ricordo la farina.
Insomma, equilibrato con la farina, insomma.
Sì.
Un chilo di farina al mese. E cosa puoi fare? Un chilo di pasta. E buonanotte. E questo... Questa è l'utopia del comunismo, dei socialisti. Diteglielo a Letta, diteglielo a Matteo Renzi e gli altri. Queste sono le sinistre. Oh, i ricchi, certo, ma dopo che ha ammazzato tutti i capitalisti, cosa fai? Non c'è più nessuno da ammazzare. A chi sfrutteremo? Stalin risponde, il popolo. E se si lamenta KGB e Siberia, che è esattamente quello che è avvenuto. Non credete le bugie che vi raccontano nelle scuole italiane che il socialismo porterà al paradiso. Non, basta imparare la storia. Grazie Signore, ma quelli che hanno accettato lo Spirito di Cristo ricevono il potere di non odiarsi, il potere di vincere il male, di farsi la guerra, il potere dello Spirito di Cristo vince l'avidità, le gelosie, la violenza. Ci dà il potere di amarci, di perdonarci, di aiutarci, di vivere in fratellanza. Questa è un'utopia? Come si riceve queste cose? Qual è la nazione che pratica queste cose dove il cristianesimo funziona?
Non c'è una.
Non c'è?
No, non c'è.
Non esiste una nazione. Esisteva 313 d.C. quando i cristiani, dopo tre secoli di persecuzione, hanno conquistato il mondo. Però sono diventati cattolici... protestanti, ortodossi, come si chiamavano, non lo so, a quei tempi, che sono addormentati, va bene? Quindi allora, dov'è adesso il cristianesimo che funziona, signor predicatore e fratello Giuseppe? Quindi socialismo, comunismo, capitalismo sono peggio dell'altro, vabbè, alcuni molto più peggio. E il cristianesimo dov'è? Forse è protestante, forse è cattolico. No, non c'è una nazione cristiana, non c'è una religione cristiana ufficiale che rappresenti veramente Cristo, non c'è. Però vi sono credenti, vi sono piccoli gruppi, vi sono famiglie cristiane che praticano questo. Mm. Di cui noi siamo una di queste, una dei più piccoli. Abbiamo molto da imparare, io cristiano meglio di noi, non c'è dubbio. Vabbè. Però siamo nel gruppo, per grazia di Dio, con i nostri fratellini sparsi per il mondo. Vabbè, due qui, uno là, un altro là, quattro qui, tre là, una comunità di lì che si riuniscono e ci seguono, seguono la parola, non seguono me. E com'è possibile queste cose? È possibile grazie al potere miracoloso che Dio dà a chiunque di noi che numero uno, ci pentiamo dei nostri peccati, accettiamo Gesù. E come si accetta Gesù? La salvezza? Non con chiacchiere cretine religiose, ma chiedendolo a parole semplici. Chiede Gesù, sono un peccatore, salvami, dammi il tuo Spirito Santo, va bene? Quindi è sufficiente chiedere, però c'è un però. Si può chiedere in maniera ipocrita, si può chiedere in maniera religiosa, si può chiedere con mezzo cuore e ricevi niente, va bene? O possiamo chiedere con tutto il cuore, a cuore sincero, va bene? E questo è il potere dello Spirito Santo. Atti 1:8, leggetelo. Giovanni 1:12, ricevere Gesù. Atti 1:8, riceviamo il potere. Romani 10, verso 9, e basta confessare Gesù per essere salvato. Ma diciamo una preghiera adesso con qualche fratello nuovo.
Sì.
Qualche fratello nuovo che magari viene da qualche religione, virgolette, cristiana fuori binario. Grazie a Dio per quello nel binario giusto. Come si riceve Gesù, Spirito Santo, la salvezza, il perdono dei peccati, liberazione dai diavoli? Come si riceve la benedizione finanziaria, non Vangelo e prosperità, il giusto necessario per poter vivere per Cristo? Come si riceve? Matteo 7,7, chiedete
e vi sarà dato,
bussate
e vi sarà aperto.
Va bene, perché chiunque chiede
riceve,
chi bussa sarà aperto. Va bene, e chi cerca
trova.
Alleluia.
Amen.
Allora, fratelli nuovi che siete appena arrivati, volete ricevere non la politica giusta, che la politica giusta, qual è la politica giusta?
Non c'è
la politica giusta, sta in via di non c'è, la casa che nessuno ha trovato, al numero che non esiste, quella è la politica giusta. Mio padre una volta ha chiesto al dottore qual è la sigaretta che non fa male. Il dottore è un bravo dottore, gli guarda nelle facce e fa: la sigaretta che non fa male, sì, dimmi, è quella che non si fuma.
Giusto, corretto.
E mio padre fumava molto poco,
è così,
però già quel poco gli dava fastidio. Va bene, la politica giusta è quella che non la segue, segue Gesù. Va bene, allora preghiamo?
Sì.
Amen. Siete pronti, fratelli?
Amen. Amen. Sì.
Allora, ci sono due modi di pregare questa preghiera, a mezzo cuore e rimanete più a becco asciutto di prima, o con tutto il cuore e dopo mi farete sapere, avete il nostro email, scriveteci, attenzione alla pigrizia, fateci sapere, perché il modo per mantenere le guarigioni, eccetera, così bisogna confessarle, proclamarle. Se confessi con la tua bocca a chi? Ovunque, a chiunque, quando a gloria a Dio che sei stato salvato, guarito, e allora sei veramente salvato e guarito. Andiamo, pregate insieme a me.
Grazie Gesù.
Sarò solamente quelli che lo fanno a cuore pieno, gli altri prossimamente su questo schermo. Nel nome di Gesù, Signore, vengo a te, peccatore, che mi merito l'inferno, grazie che sei morto per me al mio posto, per pagare per i miei peccati che non avrei mai potuto pagare. Signore, ti ricevo, ricevo il tuo Spirito Santo di amore, di potenza, di salvezza. Signore, ti chiedo lo Spirito Santo, battezzami. Tu sei il vero battezzatore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, salva la mia anima. Salvami, non voglio andare all'inferno, a morire all'inferno, voglio vivere con te. Me lo merito l'inferno, ma salvami, Signore. Nel nome di Gesù. E salvami anche, nel nome di Gesù, dalle chiese fuori binario, dalle religioni fuori binario, dai diavoli travestiti da religiosi. Salvami, Signore.
Amen.
Grazie Signore per i cristiani veri, i credenti veri, che sono veramente la minoranza nel mondo. Grazie Signore Gesù. La salvezza non si perde, Giovanni 10, 27 e 28, Romani 8, 35 a 39. La salvezza non si perde, fratelli. Primo Giovanni 5, 11 a 13. Alleluia.
Amen. Grazie, alleluia, Signore.
Gloria,
Signore.
Amen. Signore. Grazie, Signore. E questa è rivolta, andiamo a Proverbi 25. Questo che dico è rivolto al fratello che non ci conosce, alla sorella che non sa cosa caspiterina della dinderindina siamo, non lo sa, ma questi qui chi sono? Chi è questo che grida notte e giorno? Sono una voce nel deserto, va bene? Scrivici, sorella che non ci conosci, fratello che non ci conosci, scrivici. Sicuramente ti risponderemo, cioè Angela, Dora ti risponderanno. Mm-hmm,
volentieri, con tutto il cuore.
Io qua non dico buona nulla, ma buona poco, ma loro sono in gamba, loro seguono le email, loro sono in gamba, loro sanno.
No, ci aiutiamo a vicenda qui, non loro, è uno più in gamba dell'altro.
Se gli chiedete il corso biblico, un corso che dura 5 mesi, e tutte le nostre dottrine principali, tutte sono lì, compreso la escatologia, lo scatolame, come si dice, delle profezie, il tempo della fine, sono lì. Il passo per tutto il tempo della fine, passo per passo, è lì nel corso biblico, abbiamo appena messo. Il libro dell'Apocalisse, scrittura per scrittura, è lì, è tutto lì. Se siete fedeli e vi svegliate la mattina in orario, in 5 mesi li finite. Va bene, se lo fate a mezzo cuore, suggerisco che non lo fate neanche. Tanto, guarda, quindi se lo fate tutto il cuore, noi ve lo mandiamo, leggetelo. E va bene. Se lo fate a mezzo cuore, dallo agli altri, passalo a qualcun altro. Gloria al Signore. Hai trovato Proverbi 25?
Sì.
Vai al 25. Proverbi 25 e 25.
Proverbi. Bene,
questo dedicato ai fratelli che ci devono scrivere. Dovete scriverci. Perché? Perché è scritto.
Proverbi 25 e 25. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata.
Sono stanco e assetato. Ho bisogno di un bicchiere di acqua minerale marca celeste. Va bene, non gasata per cortesia, naturale. So che ci sono però anche fonti sorgenti naturali che esce gasata addirittura.
Capisci. Sì.
In cielo ci saranno sorgenti gasate che esce lo champagne, lo spumante. Però, paradisiaco, non ti ubriachi. Lo bevi per lodare il Signore. Ragazzi, Apocalisse 21 e 22 dice che dalla Nuova Gerusalemme esce un fiume di acqua dal trono di Dio che si chiama il fiume della vita. Grazie Signore. Me lo leggi d'ora per cortesia, Apocalisse 22, 1 e 2, Angela, Apocalisse 21, 1 in avanti. Il primo che ci arriva legga.
Apocalisse 22, 1 e 2.
L'acqua con le bollicine celesti.
Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello.
Alleluia.
In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume,
due alberi,
stava l'albero della vita.
Alleluia.
Esso da 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Alleluia, alleluia. Ai due lati del fiume c'è l'albero. Alleluia, non
Amen.
È meraviglioso?
Alleluia.
Datemi un bicchiere Amen. Di quell'acqua, fratelli. I fratelli che ci scrivono possono darmi un anticipo di quello. Cioè bicchiere d'acqua fresca da paese lontano. Fratelli che siete in Mongolia, che siete in Giappone, che siete in Russia, che siete in Germania, che siete in Africa, che siete anche in Italia, mandateci un po' d'acqua fresca a un vecchio predicatore che ne ha bisogno. Angela, hai trovato qualcosa lì?
Apocalisse 21?
L'hai trovato?
Sì.
Cosa ci leggi? Leggi tu a piè sospinto. Comincia
dall'inizio.
Comincia dall'inizio e poi sentiti libera.
Dall'inizio, Apocalisse 21, 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Ok, io direi abbastanza, il capitolo è tanto bello quanto lungo.
Sì,
fratelli, siate fedeli a alzarvi la mattina col gallo che canta, per cortesia, e studiate la parola. Non avete idea quanto è fresca l'acqua al mattino fresco. Quanto è fresca l'acqua di Dio prima che viene il diavolo a intorbidire tutto. Io lo consiglio a tutti. Avete provato al mattino a svegliarvi, a vedere, magari piove, lodare Dio per l'acqua, i contadini ne hanno bisogno. Magari c'è neve, o magari c'è, magari siete stati saggi, vi siete spostati sui monti. E allora, come noi qui alla mattina, molto spesso c'è una bellissima alba. Ogni giorno il Signore ci dipinge un quadro panoramico. Il grande artista Gesù ogni giorno ci fa un dipinto diverso. Non ci bisogna andare a comprare un quadro di un tramonto che non esiste. Sì. Gesù ci fa ogni giorno un quadro diverso, un filmato, nuvole diverse, una luce diversa, una bellezza diversa, lo stesso Gesù. Alleluia.
Amen, amen. Grazie Signore.
Amen.
Alleluia.
Posso darti un po' d'acqua fresca arrivata da Naomi?
Già la mandano?
Sì, è su un altro soggetto, però sì, è acqua fresca. Sì.
Bellissima Naomi.
Grazie. È Naomi che racconta la sua esperienza che ha fatto in Sud America, perché lei è stata 6 mesi, penso, è stata 6 mesi qui.
Sì.
Ma non lo so.
Sì, sì, mi ricordo.
E dice, pace, amati fratelli, Dio vi benedica. Io posso testimoniare, cari fratelli, che quando sono stata a trovare i fratelli in Sud America, ho visto luoghi bellissimi e anche sicuri, rifugi per poter vivere e rifugiarsi. La popolazione è molto gentile, disponibile veramente. Ho visto qualcosa che te lo sogni in Europa.
È vero.
Ho visto la gloria del Signore che mi è venuta in aiuto e non sono mai stata in pericolo, in quanto io sono andata da sola. Anche a me hanno detto queste cose sul Cile. E io ho risposto, guarda che a me non risulta, io sono stata lì e tutto quello che state dicendo non mi risulta.
È vero.
E questa è stata una sorella che è religiosa, purtroppo. Lei ha detto, ma di queste cose non parlano, la cosa è segreta. Io ho lasciato perdere e non ho detto niente. Ma io ho visto lì la polizia educata e non violenta.
È vero.
Io questo posso dirlo perché sono andata lì e sono tornata in Italia, ma credetemi fratelli che se dipendesse da me ritornerei là ogni giorno. Mi mancano quei luoghi e la popolazione così sincera.
Grazie Signore.
Sono così amichevoli e mi spiace per ciò che si sta dicendo. Penso anche io che è solo una tattica del diavolo. Un abbraccio Naomi.
Dio ti benedica Naomi, sei dolcissima. Sì, è logico che ci sono ingiustizie, ma dov'è che non ci sono? Perché uno che spassa le strade in Italia deve guadagnare 4 lire e magari neanche trovare il lavoro, e c'è qualcuno a Bruxelles che deve guadagnare 30.000 euro al mese? Cosa se ne fa la Mogherini di 30.000 euro? Cosa se ne fanno? Non si vergognano, scusa. E poi vanno a tartassare i poveracci. E, va bene, il male c'è dappertutto, va bene. C'è anche in Sud America, c'è anche in Cile, guarda l'Argentina, che è successo? Vede, l'Argentina è andata per la strada che le sinistre vorrebbero guidare il Cile. Cile è il paese più ricco di Sud America, il diavolo invidioso non vuole queste ricchezze e allora usa le incongruenze, le cose sbagliate del Cile, che ce ne sono, altro che ci sono sì, però le usa per portarle verso il diavolo, non portarle verso la giustizia. Perché Piñera ha già detto, ha già annunciato 10 cambiamenti sociali. Ma loro non gli frega niente. Loro vogliono l'aborto più libero. Vanno nelle strade a dire vogliamo aborto più libero, vogliamo più gender, vogliamo. Cioè, quindi è tutta scusa. Cioè, praticamente non puoi mai saziare un ingordo. Questi sono ingordi. Questi vogliono metterti i piedi sopra. Capite? Un po' come l'Islam, viene in Europa camuffati da gente che annega nei mari, che molti annegano sul serio, colpa dei politici che hanno messo il teatrino così, va bene, che bisognerebbe salvarli, certo, però vengono in Europa come naufraghi e poi ti dicono cosa devi fare tu a casa tua. Non puoi mettere la croce qui, non puoi parlare di Gesù là, eccetera. E questo è lo stesso, con la scusa del socialismo, di aiutare i poveri, magari è una scusa, non mica gli interessa i politici. Cosa vuoi che i politici di sinistra gli interessano dei poveri? Niente, niente, tranne che mettere sotto controllo che possano ricevere potere dai poveri. Guarda il comunismo nel mondo, va bene? Guarda, c'è un articolo che, cos'è che mi hai dato, Dora, su internet? C'è un audio della moglie di Pinera, mi dicevi?
Si gira sull'internet, sugli social qui, che la moglie di Pinera ha detto in un audio mandato a una sua amica che con tutto questo che succede, noi che siamo più privilegiati dobbiamo condividere quello che ne abbiamo con quelli che sono meno privilegiati.
Capito? Che dolce donna, e probabilmente una cristiana.
Sono cattolici.
Sono cattolici, mm-hmm. Dolci cattolici. No, ma hanno uno spirito molto, molto bello, hanno uno spirito mm-hmm. pacifico. Diciamo, non sono quei politici pieni di odio. Sono perfetti, non sono perfetti, sono politici, come tutto il mondo. Dov'è il politico perfetto? Ma guarda Berlusconi, guarda Trump, guarda dove ti pare. Non esiste il politico perfetto, non esiste. Sono pieni di pecche, però questi qui sono falsi, non dicono la verità. Questi non vogliono aiutare i poveri, che se volesse aiutare i poveri, perché il comunismo non l'ha fatto a Cuba, in Venezuela? Cioè vogliono portare il Cile verso il socialismo, ma è una strada che ha già percorso l'Ecuador, la Bolivia, il Perù, e stanno morendo di fame. È una strada che ha percorso il Venezuela. Vabbè, Venezuela sta facendo liti con l'America, d'accordo, ma Venezuela non ha bisogno dell'America per sprofondare, sprofondano da soli, va bene? E l'Argentina, col peronismo, cioè in Argentina il socialismo si chiamava peronismo. Il socialismo argentino cosa ha fatto? Ha rovinato l'Argentina. Dopo anni e anni e anni di peronismo, di Kirchner, che c'è adesso, c'è la moglie che è in vantaggio nelle, come si chiama? Cristina Kirchner, la moglie del Kirchner che è morto, erano socialisti, hanno rovinato l'Argentina. Adesso è rovinato l'Argentina, adesso danno la colpa a Macri, che è uno di destra, ma questo qui ha ereditato un'Argentina fallita. E due volte ha preso, una volta l'ha preso, adesso sto prendendo di nuovo un grande prestito del Fondo Monetario Internazionale per rimanere al governo, capito? È terribile, perché il Fondo Monetario Internazionale non ti aiuta, e diciamo sono dei mafiosi che ti dicono sì, ti prestiamo, però devi abbassare le pensioni, devi togliere l'assistenza sociale medica, abbassarla. Cioè praticamente, e quello provoca rivoluzioni, abbassi le pensioni, abbassi, e provoca rivoluzioni. Per questo che hanno eletto Macri, uno di destra. Cosa vuoi che faccia questo qua? L'Argentina è già rovinata, uno dei paesi più ricchi al mondo, l'Argentina, grandissima, enorme, è distrutta, e vogliono che il Cile vada per la stessa strada. Chi ha rovinato l'Argentina? Il peronismo, i socialisti, le sinistre. Perché non hanno potuto giungere a una tale maggioranza di instaurare il comunismo. E allora non hanno potuto ammazzare i ricchi per così. Allora li hanno supertassati. Supertassando i ricchi così, cosa succede? Uccidi l'impresa ed è crollata l'Argentina. Allora siamo dalla parte dei ricchi? No, è sbagliato anche quello. È sbagliatissimo le destre, il fascismo, Mussolini, le destre, come le chiami. Che poi Mussolini non era di destra, era un socialista, va bene, il fascismo è di sinistra. Quindi diciamo, il socialismo, attenzione, è un grande imbroglio, uguale al capitalismo. Va bene, quindi io direi, se non c'hai altre domande, se c'è qualcos'altro, che se no ci fermiamo qui.
No,
va bene, perché volevamo parlare un po' del Cile, del Sud America. Ho allargato un po' perché così almeno i fratelli c'è un'idea completa cosa succede. Capisci?
Sì.
Quando vedi una cosa che succede nella rivoluzione, per esempio in Russia con Lenin, non credere che Lenin vuole fare una rivoluzione per i poveri. No, vuole prendere potere e diventare il nuovo zar. Infatti Stalin è diventato il nuovo, virgolette, nuovo zar. Peggio, zar non era conciato male come Stalin. Nonostante che i comunisti hanno fatto un sacco di... Il zar qui e il zar era un re come tutti gli altri, va bene, però dava un piccolo spazio ai cristiani di vivere la fede, ma Stalin non gliel'ha data. Quindi chi è peggio? È peggio Stalin. Va bene, tutti e due, sono due mali, scegli il minore, e minore era lo zar. D'accordo? E quindi preghiamo preghiamo che il diavolo non spinga il Cile nello stesso baratro che è cascata l'Argentina, l'Ecuador, Perù, e qual è l'altro? La Bolivia, che c'è un governo di socialista democratico, cos'è che si chiama?
Center Left Social Democrat.
Center dove? In Ecuador?
In Ecuador.
Quindi c'è Center Left, centro. Quindi in Ecuador c'è un governo di centro-sinistra.
Social Democrat.
Il social democratico. Democratico a chiacchiere. E la Bolivia più o meno uguale, forse più a sinistra ancora, ha vinto questo qua. Di nuovo ha vinto le elezioni, che adesso fanno proteste che non lo vogliono più, perché è una specie di dittatore, vince sempre lui questo qua. E poi c'è Perù, anche quello lì di sinistra. E l'Argentina è nel fosso, va bene. E adesso voglio buttare nel fosso anche Cile, con la scusa che i poveri soffrono, certo che soffrono i poveri, ma non sarà il comunismo aiutarli. Quindi Cile era un posto, non so se lo sarà ancora, che era più ricco del Sud America, con tante pecche, ma il comunismo sarà peggio. Ci fermiamo?
Ok, sì.
Su questo messaggio?
Su questo ci fermiamo. Poi
abbiamo pregato con Fratelli Nuovi.
Sì, poi più tardi parleremo anche in spagnolo, sempre su questo messaggio.
Sì, vogliamo dare un velocissimo in spagnolo questo stesso messaggio, perché c'è così tante bugie che è una cosa, è orribile, le bugie che il diavolo sta mettendo sui media. È questo che stanno dicendo. Vedi, hanno fatto questo audio che dico: in Cile torturano, stuprano, la polizia... Suona bene, ma non è la polizia, si sta solo difendendo. Infatti sono 100 feriti civili, 90 feriti della polizia, non è la polizia. Va bene. I vandali, direi, sono più nei questi che fanno la rivoluzione, che ci sono questi criminali camuffati che protestano. Che infatti, se tu leggi a volte, giri qui in Sud America, vedi sui muri, a morte il presidente, a morte...
La polizia,
morte, le sinistre parlano così, le destre non parlano così. Non è che le destre stanno nei loro problemi, però i più violenti sono senz'altro a sinistra. Okay? Perché Marx ha insegnato: se vogliamo un governo del popolo, va bene, e ci vuole la violenza. E lì casca l'asino. Quando cominci a essere violento, va bene? Va bene. Stamattina, ieri, hanno ucciso al-Baghdadi, che è il capo dell'ISIS, che è da più di 10 anni che cercano di ucciderlo, sono riusciti a ucciderlo ieri. Al-Baghdadi, il grande leader dell'ISIS. Va bene? Sembra che la CIA, il servizio segreto americano lo hanno localizzato, e questo si è fatto esplodere con una bomba.
Oh.
Va bene? È solo notizia di questa mattina. Quindi i violenti... Chi vive dalla spada muore dalla spada. Questo al-Baghdadi ha ucciso un sacco di cristiani, ha torturato quelli, ha stuprato quelli veramente l'hanno fatto. E ha vissuto dalla spada ed è morto. Però solo adesso il posto dove lui non ha trovato, là con 72 vergini a aspettarlo. Ha trovato il bastone di Dio a trovarlo. Va bene? Va bene?
Grazie Gesù.
Va bene. Amen. Gloria, gloria. Angela, prendi la parola.
Allora facciamo una pausa, mettiamo un canto e dopo condividiamo delle testimonianze che i fratelli hanno inviato, e poi dopo parleremo in spagnolo ai fratelli in Sud America. Ascoltiamo prima il canto Vera Vita di Beatrice Paone.